In Islanda vince il no al referendum sull'adesione all'Unione Europea. Rispettiamo la volontà del popolo islandese, dice la Commissione Europea. Esultano i sovranisti. A Brandizzo, terzo anniversario della strage dei 5 operai investiti dal treno mentre lavoravano sui binari. Il 30 settembre inizia il processo. La rabbia dei familiari, non contiamo nulla. È come se la strage non fosse accaduta. La guerra con l'Iran è insostenibile, eccessiva e troppo prolungata, così i vertici militari statunitensi si rivolgono al segretario della difesa. Nel frattempo continuano gli attacchi e lo stretto di Hormuz resta chiuso. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. La Commissione Europea, tramite un portavoce, ha preso atto della volontà del popolo islandese che ha deciso di dire no al negoziato di adesione all'Unione Europea. Il referendum era stato voluto dalle autorità islandesi e ha visto prevalere il no con il 52,8% dei voti. Classica la distribuzione del voto. Nella capitale Reykjavik ha vinto il sì, nelle aree rurali il no. Gli islandesi si sono mobilitati per questo voto che era prima di tutto un messaggio a Trump: l'Islanda è un'isola indipendente. Se il no al negoziato di adesione alla UE fa esultare i sovranisti europei, risolve comunque una serie di complicazioni anche per Bruxelles, secondo l'analisi di Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e segretario del Movimento Federalista Europeo.
Al contempo in Europa molti tirano un sospiro di sollievo, perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia, eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda, cioè, finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali, avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulle decisioni di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
Di contro, però, il primo politico a esultare è stato Marine Le Pen, perché questo no evidentemente verrà usato anche dai sovranisti come argomento contro l'Unione Europea. Avete visto che il popolo contro l'Unione?
Certo, è naturale, ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche avere presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europea, cioè quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un'eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le maniche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via.
In Svizzera la scorsa notte c'è stata una sparatoria al termine di un rave con 3.000 persone che si è svolto all'ippodromo di Aarau, vicino a Zurigo. Una ragazza di 22 anni è rimasta uccisa, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo, che lavorava in Svizzera. Sono italiani anche altri due dei 5 feriti. Le stesse autorità svizzere al momento hanno detto di sapere poco o nulla, si stanno cercando gli autori dell'attacco, ma non si sa quanti siano. Buio anche sul movente, per ora viene lasciata aperta sostanzialmente qualsiasi ipotesi, una lite, un attacco a specifici individui, non viene escluso nemmeno il terrorismo. Un traghetto passeggeri si è capovolto dopo aver imbarcato acqua al largo della costa settentrionale di Cipro Nord. Ci sono 7 morti, ad ora sono 23 i dispersi, 223 le persone tratte in salvo. Il traghetto è completamente affondato, ancora da chiarire le cause. L'imbarcazione aveva lanciato un segnale di soccorso a mezzogiorno, a circa 3 miglia dalla costa, dopo essere stata colpita da una forte onda. Il comandante ha provato ad invertire la rotta, ma è arrivata una seconda ondata e il traghetto ha continuato a imbarcare acqua fino ad affondare. Nella zona c'erano condizioni meteo avverse che avevano già fatto ritardare di un giorno la partenza della nave diretta in Turchia. Poco fa si è appreso che il comandante e l'equipaggio sono stati arrestati. A Brandizzo, nel torinese, sono stati ricordati Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, i cinque operai morti la notte del 30 agosto 2023, travolti da un treno in transito mentre lavoravano sui binari. Il processo inizierà il 30 settembre al Tribunale di Ivrea. Sul monumento, di fronte alla stazione di Brandizzo, sono state lasciate cinque rose bianche, una per ogni vittima. Nonostante quello che è successo, appalti e subappalti continuano ad esserci in nome del dio denaro, ha detto Lidia Orastella, la mamma di Giuseppe Aversa, intervenendo alla fine della manifestazione. Quella notte hanno mandato cinque vite al macello e hanno spezzato altrettante famiglie. Sentiamola.
Sulla sicurezza non è stato fatto niente. A noi non ci calcolano, non siamo niente. Non sono state niente quelli che sono morti per loro, perché li hanno mandati allo sbaraglio, a morire. E non hanno fatto niente adesso ancora per evitare tutto questo. Hanno preso questi soldi del PNR, ma perché non hanno investito qualcosa sulla sicurezza? Perché? Doveva essere la prima. Vuol dire che non hanno nessun rispetto, né per noi e né per i morti. Adesso ci sarà il processo, la prima udienza. Si spera che vengano veramente puniti, perché comunque quelli continuano a fare i loro comodi e i nostri non ci sono più.
È una situazione sicuramente difficile, ma sempre più sotto controllo, così il prefetto di Cremona Antonio Giannelli al termine del vertice di stamattina sui gravi danni causati dalla tromba d'aria e dalla grandinata di venerdì. Continuano le verifiche sugli edifici per individuare tutte le strutture che hanno subito danni, in particolare le scuole, in vista della riapertura. Francesca Morandi, giornalista della provincia di Cremona.
Questo l'ha detto stamattina il prefetto, che la priorità sono le scuole. Stanno facendo questo monitoraggio sulle scuole perché il 14 settembre hanno la riapertura delle scuole, quindi hanno la priorità.
E ne sono state ridanneggiate?
Non lo sanno, però vogliono verificare.
Domani gli uffici comunque resteranno chiusi così come i parchi?
Domani ancora resteranno chiusi, i parchi resteranno chiusi. Adesso l'attenzione è sul municipio, su quella colonnina che sbuca in alto della Guglia, che è pericolosa. La crollata, parlo del Duomo, infatti Bertolaso oggi ha assicurato che domani arriverà questo potente mezzo, questa autogru alta che si muoverà sia sul municipio, sulla torre civica che sulla Guglia. Sono ancora 50 sfollati, sono 14 famiglie, però si sta il sindaco operando per sistemare le case e farli rientrare. In ospedale sono rimasti in 4, 16.000 auto danneggiate, domani viene Fontana.
E vi aspettate lo stato d'emergenza a questo punto?
Sì, esatto. I fondi, i contributi.
È salito a 788 il bilancio ufficiale delle vittime delle devastanti alluvioni provocate dal crollo di un ghiacciaio in Nepal. 2502 persone risultano ancora disperse. Nell'area sono riprese le piogge che rendono difficili i soccorsi e aumentano il rischio di nuove frane, rendendo necessario percorrere vie secondarie per portare beni di prima necessità alle popolazioni colpite. I vertici militari USA hanno avvertito il segretario alla difesa Pete Hegseth che una campagna su vasta scala contro l'Iran protratta nel tempo è insostenibile e compromette la capacità delle forze armate di rispondere ad altre minacce a livello globale. Lo riporta il Washington Post citando fonti informate. Secondo quanto riportato, l'avvertimento è stato formulato dai capi di Stato Maggiore di Esercito, Marina e Aeronautica, insieme ad altri alti leader militari in un documento presentato al segretario il 14 agosto. Una delle fonti ha aggiunto che per i vertici delle forze armate la guerra contro l'Iran è ormai diventata un impegno eccessivo e troppo prolungato. Intanto, come riporta Axios, le forze americane hanno attaccato due lanciatori iraniani sull'isola di Larak. Sarebbero stati colpiti Pasdaran che preparavano un lancio di razzi verso lo stretto di Hormuz. Due i morti. Stretto di Hormuz che resta chiuso, come conferma il ministero degli esteri iraniano. Il nemico vuole dividere la nazione islamica, ha scritto su X la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il viceministro degli esteri iraniano ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo sullo stretto con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Intanto una troupe di NBC News è stata aggredita dai coloni in Cisgiordania nel villaggio di Jalud. Farian Sabai.
Rivolgendosi ai paesi musulmani, in un messaggio in occasione della settimana dell'unità islamica in Iran, il leader supremo Mojtaba Khamenei ha dichiarato che i governanti criminali degli Stati Uniti e il falso regime sionista sono acerrimi nemici dell'unità islamica e dell'intera umma islamica, comprese le popolazioni dell'Asia occidentale e del Nord Africa. Khamenei ha poi aggiunto: riconoscete i vostri veri nemici e contrastate il piano di questi malintenzionati e nemici dell'Islam, che consiste nell'esaltare le differenze all'interno dell'umma islamica per indebolirla e dominarla. Dopodiché Mojtaba Khamenei ha detto: i tiranni del mondo guidati dagli Stati Uniti criminali hanno tolto le maschere ingannevoli dal volto ripugnante dei loro obiettivi coloniali e dei loro piani arroganti ed egemonici e si sono sfilati i guanti di velluto mostrando al mondo intero i loro artigli insanguinati. È essenziale che i paesi islamici rafforzino l'unità e la sinergia per difendersi dall'impietà. Dovrebbero risolvere i loro problemi attraverso l'unità di intenti, l'amicizia e la cooperazione sulla via del bene. Ora è ben difficile che i paesi musulmani alleati di Washington prendano posizione contro gli Stati Uniti e a fianco dell'Iran. Il monito di Khamenei è probabilmente rivolto a quei paesi che potrebbero mettere in atto l'embargo finanziario contro Teheran, in particolare gli Emirati, dove hanno sede le filiali delle banche iraniane. Qualche giorno fa il monito nei confronti degli Emirati era un altro. Su un missile c'era scritto in persiano: appena gli Stati Uniti se ne andranno dalla regione, resteremo noi e voi. A quel punto faremo i conti. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Tra gli stranieri arrestati e deportati dall'ICE negli Stati Uniti c'è anche un cittadino britannico molto particolare, Milo Yiannopoulos, perché è un famoso sostenitore MAGA e propagatore delle stesse idee razziste alla base della politica anti-migranti di Trump. Il servizio.
Questa volta essere espulso non è stato un disperato richiedente d'asilo in cerca di nuova vita. È Milo Yiannopoulos, il provocatore britannico di estrema destra, arrestato dall'ICE a New Orleans venerdì e, notizia di queste ore, deportato nel Regno Unito. Yiannopoulos era entrato legalmente negli Stati Uniti nel maggio 2019, ma secondo il Department of Homeland Security aveva poi violato le condizioni della sua permanenza, non presentandosi poi a un'udienza sull'immigrazione. Un giudice aveva emesso nei suoi confronti un ordine definitivo di espulsione il 22 luglio. Il paradosso è che Yiannopoulos è stato per anni un sostenitore entusiasta della stretta sull'immigrazione di Donald Trump e del mondo MAGA. Lo scorso anno scriveva: zero immigrazione per i prossimi 20 anni. Adesso quella stessa macchina di deportazione lo ha arrestato e rimandato a casa. Ex firma di Breitbart, diventato famoso per le provocazioni contro femminismo, islam e immigrati, Yiannopoulos aveva anche lavorato per Marjorie Taylor Greene e più recentemente per il rapper Kanye West. Il governo Trump ha celebrato il suo arresto sui social venerdì, ricordando agli immigrati presenti irregolarmente nel paese che possono lasciare volontariamente gli Stati Uniti con $3,000 e un volo gratuito, altrimenti, avvertito il governo, saranno arrestati e deportati, proprio come Yiannopoulos. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma è partita in direzione Cuba per fornire assistenza ad Alessandro Di Battista, ex deputato 5 Stelle, che è stato colpito da un malore mentre si trovava a Santa Clara, a 300 km dalla capitale, L'Avana, per girare un reportage. Oggi il ministro degli esteri Antonio Tajani lo ha chiamato al telefono. Secondo fonti della Farnesina, lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Di Battista stesso in giornata ha scritto messaggi sui social promettendo di tornare presto. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la sua rimozione da report. Il giornalista, attraverso i suoi legali, ha presentato un documento con cui chiede alla RAI il reintegro e il risarcimento dei danni. Intanto il caso è arrivato anche a Bruxelles. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea per violazione del Media Freedom Act. Il sospetto più che fondato è che la destra che governa la RAI voglia arrivare alle elezioni politiche senza avere i riflettori puntati, dice l'eurodeputato Sandro Ruotolo, che ha presentato l'interrogazione.
Il Media Freedom Act dice una cosa semplice: che il servizio pubblico radiotelevisivo nei 27 Stati membri deve essere indipendente e autonomo dalla politica, ancora di più dalla maggioranza, cioè dal governo. È un ossimoro, come dire, che il governo controlli l'informazione. E allora, come dire, nel far fuori report, cioè la politica, la maggioranza di destra ha chiesto alla RAI di far fuori report e Ranucci, e la RAI ha eseguito, perché non abbiamo ancora una motivazione per cui Ranucci è stato sospeso dalla conduzione. La RAI non ce l'ha spiegato. Quello che sappiamo di certo è che il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il presidente del Senato Ignazio La Russa, ma poi tanti esponenti in queste ultime settimane, giorni, anni, diciamo, non hanno fatto altro che chiedere la testa di Ranucci di questa trasmissione. Ora voglio solo sottolineare un elemento: l'AGCOM ha sempre ritenuto corretto quel programma. Tra l'altro è molto sospetta questa decisione, perché ci stiamo avviando alle elezioni politiche del 2027.
Il giornale di Popolare Network finisce qui, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata da Matteo Lefons.